tutti, io sono Pietro Micheli, ahimè non sono più professore, sono dottore ingegnere, dipende, ingegnere forse mi piace anche di più. Lavoravo in Inghilterra come professore associato, accuratamente ho deciso di licenziarmi, questo è stato un grave errore, e di venire a lavorare in Italia perché pensavo di muovermi dal privato, visto che l'università era privata, entrare nel pubblico. In realtà sono entrato nel no profit, visto che non ci pagano, quindi sono 5 mesi che non becchiamo una lira e quindi sono entrato nel no profit, un'altra esperienza nuova. Allora, niente, volevo dire solo 2 cose, nessuna valutazione per nessuno. Ho apprezzato moltissimo gli interventi dei colleghi, per carità, adesso non posso entrare in tutte le faccende. Ci sono alcune cose che però vorrei dire, e la prima è questa. In Inghilterra, che è il paese che conosco meglio, la valutazione, la misurazione c'è da tantissimo tempo. È dal 66 che si sono introdotte queste cose, per gli enti locali in modo massiccio negli anni 80 e ancora di più col governo Blair dal 97, quindi una cosa che si fa da tanto tempo. Se io entrassi in un'aula così con persone che rappresentano enti locali, chiedessi quanti di voi da 5 anni almeno hanno una balance scorecard o un sistema di misurazione, il 90% alzerebbero la mano, ok? Questo vuol dire che i comuni inglesi sono migliori di quelli italiani? No, non vuol dire. E questo perché l'impatto della misurazione sulla performance, perché è questo che alla fine conta, cioè il ritorno sul nostro investimento di introdurre sistemi di misurazione, quella è la cosa più importante. Okay? E l'esempio inglese, tanto quanto quello di tanti altri paesi anglosassoni, perché è lì che si è concentrato molto lo sforzo, almeno nel pubblico, su questi temi, hanno la stessa evidenza, e questo in 7 anni di lavoro nel centro di ricerca più grosso in Europa su questi temi di performance management, qualcosa mi ha insegnato, insomma. E allora quello che noi abbiamo iniziato a fare a Cranfield negli ultimi anni è stato cercare di capire perché in certi casi funziona e perché in certi altri casi non funziona. E allora vi darò un'interpretazione molto veloce, è esattamente questa. Allora, la sfida della performance, non la sfiga della performance, è... Diciamo è una sfida che si gioca su 5 livelli, voglio farla molto breve. Il primo livello è un livello tecnico, sul quale possiamo perdere un sacco di tempo e, come ha detto la dottoressa Danzi, può diventare un bel giocattolo, può diventare una cosa molto interessante per un ingegnere, vedere grafici, numeri, a me piace un sacco, purtroppo sono fatto così. Però diciamo che ci sono molti strumenti che noi possiamo usare e c'è una letteratura infinita su queste cose, quindi questa è una cosa che si conosce abbastanza bene. Per usare un po' di accademichese, sono soluzioni convergenti, sono cose che alla fine si possono più o meno trovare. Quando la divergenza e un animo un po' più postmoderno inizia a entrare è quello della gestione delle cose, quando inizia a guardare la strategia, le politiche, e questo era il discorso del dottor Bonaretti, cioè cercare di legare degli aspetti tecnici a degli aspetti strategici, politici, diciamo manageriali, e questa è una sfida molto grossa. Mi permetto di dire che però ci sono altre 2 sfide che sono comunque già state esposte e sono queste. La prima è una culturale. Questa, diciamo che ho trovato la definizione più breve di organizational, di cultura organizzativa, è quella in virgolettato, questa sarebbe interessante porla ai nostri politici. Che cosa facciamo quando pensiamo nessuno ci sta guardando? Che cosa si fa? E praticamente questa è una sfida culturale, nel senso che il performance management ha un effetto vero sulla performance se impatta il livello culturale dell'organizzazione. Di questo sono convinto e ci sono evidenze scientifiche di tutti i tipi, in settore pubblico o privato, quello non è un problema. Quindi questo si è visto in tante cose, è una sfida enorme, il cambiamento culturale è una cosa quasi impossibile da fare, e un modo per farlo, diciamo una condizione necessaria ma non sufficiente purtroppo, è quello che noi chiamiamo leadership, okay? Quindi una visione d'insieme, una visione condivisa, il fatto che noi sappiamo dove l'organizzazione vuole andare e come noi cerchiamo di motivare le persone, sosteniamo le persone affinché arrivino a questi obiettivi. Questa è una sfida fondamentale, è una sfida che coinvolge i dirigenti, è una sfida che coinvolge i politici, è una sfida dalla quale non ci si può sottrarre, tanto perché comunque la leadership non si intende il condottiero con la spada sopra il cavallo, ma piuttosto il modo in cui vengono gestite le cose all'interno dell'organizzazione nel senso di aspirazioni, cioè cosa io comunico che sono le aspirazioni all'interno della mia organizzazione. E quindi la quinta sfida è una sfida di comunicazione, cioè che cosa io faccio, che cosa io voglio condividere, che cosa comunico agli altri. Allora diciamo che io ho lavorato parecchio come consulente e come consulente mi sono trovato tante volte in questa situazione, mi scuso che è in inglese, però insomma si capirà, e in questo caso quello che vuol dire è che essenzialmente ci sono un sacco di variabili, è un processo molto complesso, c'è una grandissima complessità e a un certo punto sembra che arrivi un miracolo, una specie di rivelazione mistica, un'epifania, e però insomma il consulente dice beh insomma è andata alla grande, poi non si è capito come mai. Allora, la cosa che io vorrei esporre, anche qui brevemente, sono due modi in cui noi potremmo procedere adesso negli enti locali, ma in generale la pubblica amministrazione. Abbiamo una prima opzione che chiamerei la scorciatoia. La scorciatoia è un'opzione culturale che, come vedrete, è abbastanza problematica. Allora, diciamo che, anche qui molto semplificando, si parte da un momento in cui qualcosa non va, ok? Per gestire il cambiamento si deve prendere coscienza che qualcosa deve essere cambiato, altrimenti non si cambia niente, giusto? Allora, qualcosa nell'organizzazione non funziona, allora che cosa faccio? Beh, effettivamente questa cosa della misurazione è interessante, io posso avere dati, quantità, posso vedere un po' come sta andando l'organizzazione, quindi io introduco la misurazione, ma visto che non ho tempo, la impongo. Ok? La rendo qualcosa che è obbligatoria per i miei collaboratori e ancor peggio decido di ricompensarli secondo questa logica. Allora che cosa succede? Essenzialmente succede questa cosa che è le persone diventano fissate con la misurazione, in inglese si chiama tunnel vision, entrare in una galleria praticamente, e la cosa peggiore di tutte è che si crea quella che noi chiamiamo una cultura della misurazione delle performance, non una cultura della performance che vuol dire l'ottenimento degli obiettivi, ma una cultura della misurazione, e quindi inizia ad avere degli specialisti, dei Six Sigma Black Belts, persone che sanno tutto della misurazione ma non sanno niente di come funziona l'organizzazione, e quindi si crea un problema molto grosso che in Inghilterra stanno cercando di risolvere, peraltro non neanche tanto bene, e che appunto diciamo che la misurazione è percepita come un peso sempre più grande, perché chiaramente questo qui è una spirale. Allora, mi permetto di invece dare una visione un pochino più positiva, che però è molto più complessa. Allora, nel primo caso, che è questo qui, per usare un topos della letteratura da aeroporti manageriale, diciamo, si enfatizza molto l'aspetto tecnico, si dimenticano gli altri e, a dirlo in inglese, si sbatte contro un iceberg, perché essenzialmente tutto quello che è l'importanza della valutazione delle performance viene dimenticato, mentre invece quello che io potrei fare è iniziare a guardare un elemento complesso come tale, no? Allora, che cosa vuol dire? Mi scuso ancora per l'inglese, però io faccio una gran fatica a tradurre queste cose in italiano, sembra molto goffo. Essenzialmente c'è un elemento di misurazione delle performance e prima della misurazione ci deve essere un processo di strategia, di fissazione degli obiettivi e un intervento politico, che era quello che dicevano i colleghi. Se questo non c'è a monte, la valutazione, la misurazione non serve a ben niente, perché possiamo misurare tutto fino alla morte, ma alla fine non serve a nulla. Ancora peggio, io posso avere degli obiettivi che sono legati alla misurazione, ma se questi poi non hanno delle ricadute sulle decisioni, anche lì la creazione di valore è zero. Cioè se io misuro e sono bravissimo a strategizzare, non serve a niente. Questa cosa qua è assolutamente inutile. E logicamente ci serve la tecnologia, ci serve l'infrastruttura e l'information system, però è qualcosa che è di supporto. E mi permetto di concludere con due punti. Il primo è che ci serve una comunicazione continua, infatti mi piaceva il grafico del dottor Bonaretti, e che significa dei loop di apprendimento. Cioè io devo riuscire a capire dagli obiettivi che cosa ha misurato e che cosa mi ha detto la misurazione, e quello che ho fatto mi deve dare un'idea di che cosa posso raggiungere nel prossimo ciclo, ok? Questa cosa è fondamentale. E anche qui, per attivare un modello di apprendimento e di miglioramento continuo, servono queste cose. Serve leadership, serve cultura organizzativa e servono le capacità e le volontà delle persone. Altrimenti non si fa un bel niente. E per concludere sempre con un altro topos abusatissimo, quello dell'albero, diciamo che da un lato c'è un aspetto tecnico che è molto visibile. Io posso vedere le cose, vedo i sistemi informativi, posso usare anche SAP, posso usare quello che volete. Ma in realtà, se non c'è un input manageriale di struttura, di strategia, di gestione, questo impianto non funziona. E le basi dell'albero sono culturali e, come ho detto, di leadership. E diciamo la linfa vitale è questa comunicazione continua. Se queste cose non avvengono, ahimè, possiamo avere delle balance scorecard fantastiche, del dashboard fantastiche, ma non servono ben niente. Grazie.